Cosa può la letteratura e come lo spazio delle donne? È questo il percorso, il titolo del percorso tematico proposto dall'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, che parte lunedì. Magari due parole sull'Istituto di Studi Italiani, che è stato fondato nel 2007 da Carlo Ossola e ora è diretto da Stefano Prandi. È l'unica realtà universitaria italofona fuori d'Italia. L'istituto offre una formazione incentrata sullo studio della letteratura e della lingua italiana, ma non si ferma solo alla sfera della parola, ma con diverse declinazioni abbraccia anche il linguaggio artistico e musicale. Con piacere che do il benvenuto al professor Stefano Prandi. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Stefano Prandi è professore di letteratura italiana e direttore dell'Istituto di Studi Italiani. Questo ciclo di incontri parte con una domanda: a che serve e cosa può fare la letteratura? Voi scrivete, si tratta di domande che, come è noto, hanno interessato e continuano a interessare il dibattito critico sul ruolo sociale e politico della letteratura. Professor Prandi, partirei da qui. Ci aiuti a capire quando, nell'ambito degli studi sulla letteratura italiana, della critica letteraria, ci si è posti la domanda di illuminare, recuperare uno spazio delle donne?
Sì, grazie della domanda. Io penso che sia importante rispondere a questa domanda. Forse prima direi una cosa, cioè che negli anni scorsi l'Istituto Italiani ha proposto diverse letture aperte anche al pubblico della città di Lugano naturalmente, che hanno interessato grandi autori, Dante, Manzoni, Collodi, i poeti del Novecento. Ecco, questa volta appunto abbiamo voluto cambiare completamente scenario, diciamo così, e ampliare il discorso non solo rispetto ai contesti storici, alle provenienze geografiche anche degli autori che sono stati presentati e che vengono presentati, ma anche proporre un tema, appunto come lei ha anticipato giustamente, che sollecitasse un po' gli ascoltatori e il pubblico ad assumere una prospettiva nuova, un po' per rileggere la storia letteraria passata e per guardare con una consapevolezza maggiore anche il nostro presente. E appunto questo tema è lo spazio delle donne, che è uno spazio che è stato spesso negato oppure a cui è stata assegnata un'importanza, insomma, un po' marginale, un po' periferica, minoritaria, da parte di una cultura dominante che è stata, come tutti sappiamo, soprattutto maschile. E invece, insomma, noi abbiamo voluto porre proprio al centro di questa riflessione questo spazio e abbiamo preso in considerazione tra l'altro non soltanto scrittrici ma anche artiste abbiamo diciamo un po' declinato questa offerta di quest'anno, di queste letture, partendo dall'antichità, Saffo, fino al Medioevo, Christine de Pizan, al Rinascimento, al Barocco, appunto la pittrice Artemisia Gentileschi e le scrittrici mistiche, il Novecento, Eleonora Duse, Anna Felder, le scrittrici migranti, Ann Carson, Patrizia Cavalli, con cui il ciclo si concluderà. E appunto non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo anche voluto che i docenti e gli studiosi che esponevano tutti queste figure così importanti non fossero fossero relatrici, fossero studiose e nell'ordine degli incontri sono Daniela Brogi, Sara Sermini, Antonella Nedi e Francesca Berlinzani, Elena Gargaglia e Carla Massarelli, Noemi Nagy, Francesca Galli e Mira Moccan, Maddalena Giovannelli e Francesca Camassa, Linda Bisello e Giulia Pellizzato, infine Laura Quadri e Vega Tescari. Quindi ecco, ora posso appunto, una volta detto che questi incontri si svolgeranno sempre appunto di lunedì alle ore 18, normalmente tutti i primi incontri nell'aula A22 del Palazzo Rosso dell'USI e l'ultimo il 9 dicembre all'auditorium dell'USI. Posso cercare un po' di rispondere alla sua domanda, quando inizia? Ecco, e qui possiamo partire anche da una domanda a mia volta un po' provocatoria, cioè sembra ogni tanto che gli scrittori della tradizione letteraria siano, per parafrasare il titolo di un celebre film, uomini che odiano le donne. Ecco. Forse ecco, potremmo dire che non è così, almeno in questa variante così estrema. E si possono fare diversi esempi, fin dal Medioevo, ad esempio Boccaccio nel Decameron a chi si rivolge? Si rivolge soprattutto alle lettrici come un pubblico ideale, perché gli uomini sono troppo intenti a lavorare, a fare soldi, no? Pensiamo anche alla Firenze dei mercanti, e possiamo dire che questa mossa d'apertura del Decameron inauguri una lunga alleanza tra lettrici, tra donne e scrittori, che continuerà nei secoli, si può dire. Ariosto, no, nell'Orlando Furioso, passerà in rassegna le donne illustri, parlando di molte poetesse, per esempio, e poi dirà esplicitamente nel canto ventesimo che la fama delle scrittrici è stata tenuta nascosta dall'invidia e dall'ignoranza maschile, no? E quindi persino Dante, che di solito passa anche un po' con un luogo comune, come una specie di reazionario chiuso alle novità, nel convivio, volendosi rivolgere a un pubblico più vasto di lettori, al di là appunto del ristretto numero di chierici, cioè di esponenti del clero colto e di teologi, pensa a chi? Pensa ai laici, e tra i laici pensa sicuramente alle donne. Quindi possiamo dire che un tipo di consapevolezza, ecco, da parte della tradizione letteraria italiana fin dall'inizio della sua storia, cioè fin dal Medioevo, c'è. Naturalmente una cosa è che siano gli scrittori uomini che attribuiscono valore e danno voce in un qualche modo alle donne, e un altro è che siano le donne stesse a prendere direttamente la parola. E questo accade sempre effettivamente a partire dal tardo Medioevo, si può dire, perché nelle letture abbiamo uno degli incontri dedicato a Christine de Pizan, che nonostante il nome possa far pensare a una donna francese, era italianissima e una donna tra l'altro che ha avuto anche una esistenza straordinaria, cresciuta sostanzialmente in una delle più grandi biblioteche appunto a Parigi, eccetera eccetera. Christine de Pizan, si può dire, scrive questa opera che si chiama La città delle donne, un po' come il film di Fellini, ma con ben altre con ben altro taglio, diciamo, e costruisce pietra su pietra questa città con un diverso canone nel quale hanno il primo posto e il primo piano hanno le donne. E poi ci saranno naturalmente, come ulteriore momento più avanti, di voci femminili che prendono proprio parola direttamente, ci saranno le poetesse del Cinquecento che hanno una provenienza diversissima, dalla nobile e influente Vittoria Colonna fino alla cortigiana, no, Veronica Franco. Naturalmente con molte ambiguità, nel senso che poi, visto che i modelli di virtù riconosciuti sono maschili, le scrittrici sono continuamente tentate di adeguarsi a questi modelli. Ecco, forse la prima, e qui concludo la lunga risposta, la prima che rivendica in un modo veramente esplicito all'inizio questo tipo di esigenza è all'inizio del Seicento Lucrezia Marinelli in un'opera che si chiama La nobiltà e l'eccellenza delle donne, in cui appunto parla anche di una superiorità femminile, completamente rovesciando lo stereotipo che per secoli aveva dominato la cultura occidentale. Ecco, non a caso Lucrezia Marinelli è indicata proprio dalla critica femminista e in generale come la figura da cui prende inizio questa nuova stagione di consapevolezza, si può dire.
Allora, una nuova stagione, un ribaltamento, un nuovo sguardo, un nuovo punto di vista. Noi ci siamo, abbiamo notato che in tutti questi 10 incontri erano delle esperte che invitavano, appunto, che moderavano il dibattito con delle studiose. Abbiamo capito che è stata una scelta voluta, ma non è una scelta limitante, ancora per dire. Gli studi sulla letteratura cosiddetta femminile, che ha questa etichetta, la svolgono la critica letteraria, gli studi, le studiose donne. Non dovrebbe iniziare anche da qui un intreccio, che anche gli esperti uomini, gli studiosi uomini si interessino di questo tema?
Allora, è un'argomentazione molto sottile, però credo che non valga per questo ciclo di letture, nel senso, innanzitutto questo ciclo di letture è stato voluto e promosso da molte persone, ma in primo luogo dal sottoscritto, quindi questo è un argomento, diciamo, che testimonia il fatto che comunque l'interesse per la letteratura femminile sia anche maschile. E poi c'è anche un discorso più, se vogliamo, articolato, che poi è quello che espone molto bene Daniela Brogi nel volume che ha ispirato appunto il titolo di questo ciclo, cioè Lo spazio delle donne. Cioè in un qualche modo, come ho cercato anche di dire prima, alla donna molto spesso, nella maggior parte dei casi, è stata data parola, oppure ci sono uomini scrittori che hanno impersonato voci femminili anche in maniera molto plausibile, molto efficace. Però ecco, era importante che questo spazio, almeno come nella forma che abbiamo voluto proporre, fosse, diciamo così, gestito e attraversato e abitato, ecco, da voci femminili. Non perché si creda che gli uomini non possano occuparsi di letteratura femminile e di scrittura femminile. Io non concordo assolutamente con alcune posizioni, diciamo, del femminismo critico, per le quali gli uomini non possono parlare e capire, no, le scrittrici. Questo io non sono assolutamente d'accordo. Tuttavia era importante, visto che comunque storicamente anche a livello accademico, insomma, almeno in Europa soprattutto, negli Stati Uniti forse di meno, ma c'è questo questo concedere la parola alle donne anche nel momento in cui sono le donne che parlano, abbiamo voluto invece creare uno spazio in cui sono le donne che in un qualche modo parlano direttamente, parlano di scrittrici donne. Mi sembra una proposta che non sia ideologica, soltanto ideologica, ma anche sostanziale. Ecco, non so se sono riuscito a risponderle.
Sì, sì. Il ciclo di incontri ha il titolo Cosa può fare la letteratura e come? Come fare è la domanda centrale. Noi abbiamo sentito prima Daniela Brogi, che apre lunedì il ciclo di incontri, e lei proprio riflette su come illuminare questa parte che è rimasta trascurata, che è rimasta ai margini. Ve lo chiedete anche voi come fare. Noi ci siamo chiesti se partire dall'insegnamento della letteratura italiana potrebbe essere un punto di partenza. Chiaro, anche lì bisogna fare spazio nei programmi scolastici, perché lo sappiamo, le autrici non sono così presenti quando si studia letteratura italiana alle medie o al liceo, per rimanere nella prima parte di studi. Probabilmente all'università un pochino più di spazio ce l'hanno, ma ce l'hanno sempre con la categoria letteratura femminile, scrittrici, poete. L'insegnamento può essere una via per il come fare.
E come? Tra l'altro lei appunto sta parlando a un, come dire, una persona che si è anche impegnata anche molto recentemente nella redazione di storie letterarie per le scuole, sia per i licei che per le scuole tecniche, le scuole artistiche, eccetera. Quindi il problema è effettivamente mi sta molto a cuore, però ecco, vorrei dire, non si tratta di quote rosa, cioè non si tratta di riempire delle caselle semplicemente e mettere qua e là qualche donna scrittrice per rendere la storia letteraria più accettabile.
Per fare un pink washing, mi scusi l'inglesismo.
Esattamente. Non è questo il punto, e lo dice molto bene anche Daniela Vrogi nel suo libro, cioè non si tratta semplicemente di andare a cercare le donne scrittrici, si tratta di una trasformazione di mentalità, di una trasformazione di prospettiva con cui, e di consapevolezza con cui vedere la storia letteraria, anche rendendosi conto dei limiti, no, della prospettiva molto spesso maschile, molto spesso, con la quale vengono raccontate anche le figure femminili, no? Le figure femminili che appunto sono angeli del focolare o donne tentatrici insidiosissime, cioè anche un po' vedendo queste figure piuttosto stereotipate, no? Normalmente vittime di qualcosa, il che è, purtroppo nella cronaca è la triste verità, ma insomma vedere anche al racconto della storia letteraria nei secoli, naturalmente, non solo quella attuale contemporanea, con una certa consapevolezza. Questo secondo me dovrebbe fare la storia letteraria, no? Oltre appunto a leggere i testi in una prospettiva storica, cioè non si può leggere Dante naturalmente pretendendo che Dante abbia la stessa concezione della donna che abbiamo noi oggi, no? Chiaramente Dante è un grande autore, ma è legato a una cultura e a una visione anche del mondo e quindi anche della donna del suo tempo. Però ecco, la consapevolezza è la cosa più importante, non si tratta semplicemente di riempire delle quote rosa. Tra l'altro non so se siamo, penso, in conclusione della nostra conversazione.
Sì, esatto, ma sì, abbiamo paio di minuti, professor Prandi.
Ecco, allora, nel questa piccola microstoria della letteratura femminile che prima ho voluto un po' così in maniera azzardata fare, ecco, nel Settecento chiaramente ha un po' il suo punto di maturazione più ampio. Ecco, allora, c'è un'opera poetica di una autrice che penso che non molti conoscano, Pellegra Bongiovanni, che scrive le risposte a nome di Madonna Laura alle rime di Francesco Petrarca, cioè per ogni sonetto del canzoniere leggiamo la replica della destinataria, no, di Laura, che diventa da oggetto d'amore, no, nel canzoniere, a soggetto autonomo di parola, no? A un certo momento, nel primo sonetto, la Bongiovanni scrive: tal mi festi apparir qual io non sono, cioè non sono quella che tu hai trasfigurato nella tua poesia. Ecco, questa qui è una lunga storia, no? Ne facevo riferimento proprio poco fa. Donne create dall'immaginazione maschile, no? Da un lato figure etere, delicate, dall'altro appunto libertine, sfrenate o seduttrici astute, eccetera. Sono modelli che ancora oggi, nonostante tutto, resistono, no? Basta vedere la musica, i film, le serie televisive. Ecco, è anche un po' per questo che abbiamo inaugurato un ciclo di lettura di questo tipo, perché in fondo abbiamo un po' tutti bisogno di un nuovo sguardo, ecco, non solo per riconoscere la traccia che le donne sono riuscite a incidere nella storia letteraria, ma anche per interrogarsi sui vuoti, sui silenzi, sulle pagine che non sono mai state scritte, sulle pagine bianche. Ecco, e appunto questo è un aspetto di grande importanza che credo vada in un qualche modo messo nella giusta luce, e il motivo per cui abbiamo voluto organizzare un ciclo di letture di questo genere.
Allora, ciclo di letture che inizia lunedì prossimo 30 settembre alle 18, Università della Svizzera Italiana, aula A22 nello Stabile Rosso. tutti i lunedì fino al 9 dicembre. Si ritrova il programma sul sito dell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, isi.usi.ch, ma se si mette Istituto di Studi Italiani si arriva sulla pagina giusta e poi si ritrovano tutti questi appuntamenti. La ringrazio molto, professor Stefano Prandi, di essere stato a Mille Voci. Ricordo, lei è direttore dell'Istituto di Studi Italiani, il curatore di questo ciclo di incontri. Grazie, buon lavoro e buon inizio con lunedì 30 settembre.
Grazie a lei e buona giornata.
Buona giornata anche a lei. Lei ora è Giorgia Girasole. .10:36, Mille Voci, Lara Van Gameren, Neva Petralli, Isabella Visetti con voi, rimaniamo fino alle 11 e ora vi vogliamo parlare del progetto Ricicletta, di un'iniziativa, un progetto avviato già tanto tempo fa da SOS Ticino. Lo facciamo perché ieri è scaduto il termine in cui i cittadini di Losone poteva comunicare a SOS Ticino la donazione di una vecchia bicicletta che non si utilizza più e chi è attivo nel progetto Ricicletta sarebbe passato poi al domicilio a ritirare questa bicicletta che poi sarebbe riparata e riutilizzata in diversi ambiti. Questo ci dà lo spunto per capire meglio il progetto Ricicletta, cosa è stato fatto in questi 27 anni, perché tanti ne ha il progetto Ricicletta di SOS Ticino. E dunque do il benvenuto a Pietro Di Conza. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci, Pietro.
Buongiorno, buongiorno. E dico subito, il progetto occupazionale di Ricicletta è uno dei servizi che SOS Ticino mette in campo per favorire il reinserimento del mondo del lavoro delle persone in disoccupazione.
Ci arriviamo. Allora, lei è responsabile di questo progetto di Ricicletta di SOS Ticino, sede a Rivera. Abbiamo detto, il termine era ieri, ma voi non siete così fiscali in questa collaborazione fiscali, col Comune di Losone. Si può ancora annunciarsi?
Certo, certo. Infatti stiamo ricevendo diverse chiamate e mail proprio che riguarda ancora tutta la settimana prossima.
Dunque c'è ancora tempo
per il ritiro di tutte le bici.
Sì, per il ritiro di tutte le bici al Comune di Losone, che ha voluto collaborare con voi proprio per dare diciamo una possibilità, a una seconda vita alle biciclette.
Una seconda vita alle biciclette che vengono riciclate e poi appunto messe ancora sul mercato a un prezzo modico, oppure anche per il progetto Velafrica.
Dopo raccontiamo meglio. Vorrei dire, 27 anni fa si può dire che voi siete stati dei pionieri. Ora si parla tanto dell'arte del riciclo, del riuso, dell'economia circolare. Voi siete partiti 27 anni fa con questo progetto che ha, ce lo stava già accennando, una componente sociale molto marcata.
Esatto, esatto, perché il programma occupazionale serve proprio per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone in disoccupazione e diciamo con la bicicletta serve per dar lavoro alle persone in modo che chi è fuori dal sistema proprio del lavoro riesce a fare dei lavori veramente sia di pittura e sia di meccanica. Poi abbiamo un coach che segue le ricerche di lavoro e la possibilità di trovare un impiego sostenendo individualmente i partecipanti che arrivano da noi nel programma di bicicletta.
Sì, poi lavorando in un team di persone, in un gruppo di lavoro, esatto, si acquisiscono anche le famose competenze trasversali.
Competenze, esatto, che servono
siete?
Tantissimo. Ecco, abbiamo circa una ventina di partecipanti che l'URC ci manda, e noi cerchiamo appunto per ogni partecipante di trovare la soluzione migliore, più ottimale per loro stessi, ecco.
E a quante biciclette ridate la vita ogni anno? Avete una statistica?
Ma ogni anno più o meno sì, all'incirca sulle 250 bici, 300 bici.
Che finiscono dove?
E queste, ecco, per quello che riguarda localmente qui in Ticino. Mentre poi ci sono le bici che vanno per il progetto Velafrica, e quelle praticamente sono anche lì sulle 200 bici all'anno.
Progetto Velafrica vuol dire che da più di 15 anni voi...
Esatto. Sono bici che vengono mandate in Africa, è un progetto in tutta la Svizzera che si chiama Velafrica. E con queste bici praticamente una volta che sono arrivati in Africa ci sono dei ragazzi che imparano proprio la professione di meccanico sulle nostre bici.
Riuscite a dare vita a tutte le biciclette o alcune arrivano da voi?
No, ci sono anche alcune bici che praticamente sono irrecuperabili, però possiamo sempre prendere dei pezzi, ritiriamo dei pezzi per cui ci servono per sistemare altre biciclette.
Abbiamo detto di Pietro di Conza, di questo diciamo termine scaduto, ma abbiamo detto anche che si può ancora riconsegnare la bicicletta.
Sì,
di questa
la settimana prossima.
Con il comune di Losone, ma in generale voi siete sempre disposti a ritirare.
Noi siamo sempre disposti in tutto il Ticino, tutto l'anno, esatto, per cui ci chiamano le persone tutto l'anno e noi con i nostri furgoni, con i partecipanti, oltre che imparano come autisti e vanno in tutto il Ticino in modo che imparano anche tutto, ci sono persone per esempio che non sono mai usciti dai loro, diciamo, dal Bellinzonese o dal Luganese o dal Locarnese, così hanno la possibilità comunque di girare tutto il Ticino.
Perché voi ritirate anche le bici a domicilio?
Certo, certo.
Anche le biciclette elettriche?
Ritiriamo anche bici elettriche, però appunto quelle bici elettriche che ritiriamo purtroppo sono o senza batteria o perché sono già consumate, ecco, che non sono in grado di comunque di poter recuperarle, però recuperiamo i pezzi anche di queste bici elettriche vecchie.
Sì. Lei mi diceva anche che avete anche altri modi di ricevere le biciclette,
sì,
quelle che vengono abbandonate.
Abbiamo gli ecocentri, quelle che vengono abbandonate, per esempio, e anche la polizia di diversi comuni che appunto ci chiamano e poi ci regalano per poter fare il nostro progetto. Oppure gli ecocentri, abbiamo degli ecocentri che ci chiamano, oppure passiamo tutte le settimane in modo che recuperiamo queste famose bici per il riciclaggio.
Un altro progetto, magari lo cito perché magari chi è all'ascolto vi conosce attraverso le bici leopardate al Film Festival di Locarno. Voi avete anche avviato, anche questo diversi anni fa,
sì,
questo progetto.
Abbiamo fatto per 25 anni questo progetto delle bici leopardate per Locarno, sì, esattamente.
Allora, diamo le coordinate. Chi ha in cantina o in solaio una vecchia bicicletta, è sufficiente che vi scriva una mail?
Ci chiama e noi nell'arco di 2-3 giorni andiamo a ritirarle.
Biciclette, abbiamo detto, di ogni tipo.
Di ogni tipo, non ormai esiste. Prendiamo qualsiasi bici.
Anche quelle per dei bambini?
Anche quelle dei bambini, sì, qualsiasi tipo di bicicletta.
Allora, ri-cicletta-sos-t t.ch è la mail, lì trovate anche il numero, ma più semplicemente mettete ricicletta SOS Ticino e trovate tutti i riferimenti per contattare appunto SOS Ticino, che ha sede a Rivera, e appunto e loro poi vengono a ritirare la vecchia bicicletta che voi non usate più. Grazie Pietro Di Conza di essere stato a Mille Voci, ricordo
grazie,
lei è responsabile dell'atelier ricicletta di SOS Ticino, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata anche a voi, grazie mille.
.10:49 a Mille Voci, dalle biciclette che hanno una nuova vita col progetto Ricicletta di SOS Ticino ai treni notturni, è una, diciamo, questo invece è un progetto delle Ferrovie Federali Svizzere che si chiama Vision 2027 e prevede cosa, Lara?
Prevede di poter prendere il treno di notte, ma non un treno notturno che fa, non so, il giro della Svizzera e possiamo comodamente dormire, ma semplicemente riempire quei buchi che ci sono adesso nel servizio delle ferrovie svizzere tra più o meno l'una di notte e di solito le 5 del mattino, quindi dei treni che inizialmente permetteranno di attraversare l'asse ovest-est e che partono ad esempio alle 2 del mattino e ti permettono di arrivare all'aeroporto di Zurigo in tempo per poter prendere i primi voli del mattino. Quindi questo è un po' l'esempio che si fa, perché effettivamente se una persona dovesse avere un volo presto a Zurigo all'aeroporto deve dormire in un hotel nelle vicinanze per arrivare in tempo. Il treno notturno invece aiuterebbe questa funzione di arrivare il prima possibile all'aeroporto o a Ginevra, Basilea. Insomma, questo è un po' il progetto che dovrebbe partire già nel 2026, dovrebbe essere attivo tra Zurigo e Ginevra il venerdì e il sabato sera, e poi forse ci sarà la possibilità anche di avere un servizio, possiamo chiamarlo 24 ore su 24 durante la settimana, però questo non si sa ancora, non è ancora chiaro.
Allora, dal 2026 questi treni tra Zurigo, Ginevra, Basilea, treni notturni, saranno una realtà appunto per raggiungere queste località presto la mattina, lo sappiamo delle volte questo è complicato, e poi si vedrà com'è com'è la risposta, no, degli utenti, e si potrà allargare anche la settimana. Noi inizialmente avevamo detto vedi, ritornano i treni notturni e i famosi vagoni letto nei treni, chiaramente qui le distanze sono ridotte, non si parla di vagoni letto, di dormire in treno, anche se sappiamo che è un grande ritorno del treno. I vagoni letto erano stati abbandonati perché si pensava l'aereo è più comodo, ma ora con i treni veloci questi sono ritornati ad essere una realtà, un modo per raggiungere il centro delle città agevolmente.
Sì, esatto, anche dai più giovani devo dire che sempre di più si sfrutta il treno notturno, perché si parte comodamente la sera, non bisogna pagare magari l'hotel, l'albergo per una notte in più, e come hai detto tu Isabella si arriva solitamente in centro città al mattino presto e si è pronti subito per visitare e andare a far colazione, quindi è un servizio comodo. Ovviamente noi abbiamo delle distanze ridotte e la durata del viaggio rimarrà tale, quindi da Ginevra a Zurigo, se adesso il treno non ricordo esattamente ma dura all'incirca due ore saranno anche quelle del treno notturno, però può essere comodo anche durante il fine settimana per chi vuole fare una serata un po' più lunga rispetto al solito. Io parlo per i giovani, capita spesso che l'ultimo treno è, non so, mezzanotte e mezza, dici caspita, però oggi mi sarebbe piaciuto rimanere un pochino in più, ma aspettare le 4-5 del mattino diventa parecchio impegnativo, quindi avere un treno che parte forse alle 2 può aiutare anche per raggiungere non solo l'aeroporto ma casa propria. Quindi
sì, ecco, anche casa servizio. Propria per sì. rientrare e aver fatto un after party, come
esatto,
si dice, una festa che si è prolungata nella notte. Ascoltiamo Stevie Wonder.